Ecco, siamo al Salmo 127 o 126 e se il Salmo che noi abbiamo visto, il Salmo precedente, che descriveva anche lì un messaggio di libertà, prendeva, se vi ricordate, il Salmo precedente partiva dalle stagioni. Le stagioni, la semina, la mietitura, i torrenti, eccetera, no? E adesso l'idea e le immagini sono altre, e sono piuttosto, dopo aver visto i lavori, i ritmi della campagna, dalla semina fino alla mietitura e poi tutto il resto. Questo salmo invece si ispira piuttosto alla vita della città, la vita urbana, una vita fatta di case, costruzioni, porte cittadine, poi parla di turni di guardia, parla di famiglie, figli, lavoro, successo, sonno, cioè un po' di tante cose. Intanto, se voi guardate questo salmo, non è una vera e propria preghiera. Già l'altro precedente, anche lì era un salmo che aveva però alcuni, era molto descrittivo, se vi ricordate, quando Yahweh restaurò, quindi c'è tutta una serie di ricordi di tutto quello che Dio ha fatto, grandi cose, ma poi c'erano alcune preghiere, alcune invocazioni, restaura le nostre sorti, Signore, prenditi cura di noi. Questo salmo, se uno guarda bene, in realtà non c'è neanche una preghiera. Allora, che preghiera è se non c'è preghiera? Il genere letterario di questo salmo è piuttosto una riflessione sapienziale, come altri salmi. Per esempio, ne cito uno, Salmo 1 proprio, beato l'uomo che non cammina nel sentiero degli empi, che non siede in compagnia degli stolti, eccetera, eccetera. Anche lì è un salmo che è una grande beatitudine, ma non c'è neanche una parola di lode, di ringraziamento, di invocazione al Signore, cioè è piuttosto qualcosa che vuol portare a riflettere. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a dei testi che vogliono portare a riflettere sulle cose della vita, si chiamano testi sapienziali, cioè scoprire nelle piccole cose di ogni giorno la presenza di Dio e vederlo nelle cose più banali, più semplici, quindi risalire dalle cose a Dio. E dunque questo cammino che si fa viene chiamato un cammino di sapienza, cioè chiunque, io penso, se noi ci mettiamo a guardare il tramonto del sole, è vicino, noi abbiamo qui ben tre gatti, tutti neri, e ci mettiamo lì a guardare il sole che tramonta seduti sulla panca con i tre gatti vicino, tutti e tre vediamo il tramonto, ma noi possiamo fare delle riflessioni che ci portano a dire: guarda che bello il Signore, che cose belle che fa, guarda che colori, che meraviglia, ammiro, guardo, penso, ringrazio, lodo. I gatti certamente non lo fanno, guardano, se passa un topo magari più interessante, no? Ora, un conto è vedere, un conto è capire, leggere, vedere le cose con gli occhi di Dio. E anche questo salmo assomiglia un po' però come contenuto all'altro, ricordate? Anche questo salmo è, là si diceva che senza il Signore non c'è possibilità di ritorno, non c'è possibilità di restaurazione nazionale, vi ricordate, no? Proprio il titolo era, che già esprimeva un po' tutto, supplica fiduciosa a chi, di chi ricorda la protezione di Dio. Quindi, Signore, senza di te noi non possiamo fare nulla, Signore, senza di te tutta la nostra vita cade a pezzi. E questa volta più o meno si dicono le stesse cose, e là si parlava di Israele e qui si afferma non solo di Israele, ma si presenta l'immagine della casa, il famoso se il Signore non costruisce la casa, no? Invano faticano i costruttori. E viene in mente sempre il Vangelo di Gesù, no? Che dice senza di me non potete fare nulla, no? L'uomo che anziché costruire sulla roccia, che la roccia è Dio, è la sua parola, la sua promessa che rende feconda la vita, tu costruisci sulle tue parole, sulle tue chiacchiere, e dopo tutto si miseramente crolla. Però ecco, lo scopo è sempre lo stesso, e là non c'era possibilità di ritorno, no? Se il Signore non ci riconduce a casa non c'è niente da fare, e qui si afferma che la felicità nazionale, familiare, nascono dalla benedizione, dal sostegno di Dio. Cioè se Lui non ci benedice, non ci sostiene, se Lui non ci prende sulle sue ginocchia, allora noi non abbiamo futuro, no? Ricordate che benedizione non è chi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Molto spesso uno pensa alla benedizione al segno di croce, no? Non è proprio questo. Lo ricordo perché vedo che qui ci sono ancora alcuni che magari non sono venuti, è la prima volta che vengono, eccetera, eccetera. Benedire, allora la benedizione in ebraico si dice, la benedizione singolare si dice berekah, e plurale di berekah è berekot, che vuol dire appunto benedire, però per noi benedire vuol dire dire bene, ed è vero che quando uno riceve una benedizione c'è qualcuno con la Q maiuscola che dice bene, no? Se uno mi dice tu sei amabile, ti voglio bene, certamente è una benedizione, perché dice bene, benedire, dire bene, no? Ma c'è qualcosa di più. Se noi guardiamo la radice della parola benedizione, abbiamo detto berekah, berekot, plurale, c'è un'altra parola, berekè. Ora vuol dire che la parola è la stessa, perché nella lingua ebraica non ci sono le vocali, ci sono solo le consonanti, per cui bet, ro e poi kaf, berekè, sono tre lettere dell'alfabeto, no? E in realtà vuol dire ginocchia. No, cosa c'entra le ginocchia con la benedizione? Ecco, c'entra in questo senso. Immaginiamo una casa dove la moglie sta per partorire un bambino e c'è la levatrice, perché era uno dei luoghi, dei momenti pericolosi sia per la mamma che per il nascituro, no? Ecco perché ci vuole qualcuno, una donna che sia pratica di queste cose, che sappia come intervenire. Ricordate che l'ostetrica in francese si dice sage-femme, la donna sapiente, no? Una donna che sa come intervenire, perché se non è sage, se non è sapiente, succedono poi i pasticci. E allora cosa succedeva? Quando nasceva il bambino, dopo averlo pulito, lavato, sistemato, eccetera, veniva il papà, sedeva sulla sedia, comunque lo sgabello del patriarca, cioè del capofamiglia, e la levatrice poneva il bambino o la bambina ai suoi piedi, e lui poteva fare due gesti. Il primo gesto, alzare la gamba, il piede destro, e appoggiarlo sul neonato, che era un modo per dire, in modo molto chiaro, di è un peso per la nostra famiglia, abbiamo già troppe bocche da sfamare, venga venduto, venga esposto, chi lo vuol prendere lo prenda. Allora non abortivano, ma i bambini restavano vivi, poi dopo c'era sempre qualcuno che li raccoglieva, oppure così succedeva un po' in tutte le culture. Oppure poteva prendere, si chinava, la metteva sulle ginocchia. Allora capite che cos'è la benedizione. È questo padre che ti prende sulle sue ginocchia e quindi dice bene di te, dice qualunque cosa farai, io sarò sempre tuo padre, tu sarai sempre mio figlio o mia figlia. Allora capite che dire che Dio mi benedice vuol dire Dio mi prende sulle sue ginocchia. Capite che bello, no? Non è solo Padre, Figlio e Spirito Santo, ma è Dio mi prende sulle sue ginocchia e dice quindi che io sono unico, che tu sei prezioso per me, che tu sei importante per me, no? In fondo, quando uno ama qualcuno è come se gli dicesse tu sei importante per me, no? Mi ricordo che Padre Ioso, amico da lunga data e ormai anche malato, mi pare, e mi ricordo che un giorno gli domandai, incuriosito un po', dico, ma tu com'era l'inizio delle apparizioni a Međugorje, com'era? E lui dice, ma i veggenti erano veramente disobbedienti, mi hanno veramente fatto perdere le staffe. Lui ogni giorno interrogava, li chiamava, voleva sapere tutto, lo spiegava, diceva uno per uno, gli registrava tutto per cercare di vedere se c'erano delle cose che non combaciavano, per trovare delle situazioni che lui potesse dire, vedi che sta raccontando delle frottole, e poi diceva, non andate più sul monte, e loro, tac, andavano sul monte, diceva, sempre disobbedienti, andavano. E salvo che poi quando la polizia ha messo i cavalli di Frisia, eccetera, ha fatto tutto intorno al monte una protezione per impedire che andassero su, perché c'erano i comunisti. E dice che un giorno, un po' arrabbiato, disse a Jacob, Jacob aveva 9 anni e mezzo, 10 anni, e gli disse, senti un po' moccioso, perché la gospa, cioè la signora, la nostra signora Maria, la gospa, dovrebbe essere apparsa proprio un moccioso come te. Perché? E dice, non dimenticherò mai lo sguardo fiero di Jacob, mi ha guardato negli occhi, un bambino di 9 anni, 10 anni, ma la gospa mi ha detto che io sono importante per lei. Capite? Un bambino che si sente importante perché è amato, no? E quindi questo, e quando le domandano, come fai ad essere così bella? E lei dice, sono bella perché amo. E dopo Jacob diceva agli altri, lui era il più piccolo, gli altri erano 15, 16, 17 anni, e diceva, io credo che la gospa non ci ha detto tutta la verità, per quanto io mi sforzi di amare non diventerò mai bello come lei. Ecco, per dire, no? La bellezza che è bontà, amore, che è molto di più di quello che vedi, un vedere oltre. Ecco, allora, in fondo qui proprio è questo salmo che ti dice che c'è una benedizione che significa il sostegno divino, no? Questo sostegno è questo Dio che ti vuol bene e che si prende cura di te e ti dice qualunque cosa farai, io sarò sempre tuo padre, io sarò sempre colui che ti difende, io ti prenderò sempre nelle mie braccia, ti terrò sulle mie ginocchia. Capite che questo veramente qualcosa che ti ridà pace, gioia, no? E allora cominciamo con, tanto comincia con Cantico per le ascensioni, e questa volta viene chiamato di Salomone, e si capisce, Salomone era famoso per la sapienza, no? Si diceva la sapienza, i libri sapienziali, sapienza di Salomone, famosa sapienza di Salomone, che poi, insomma, è stato sapiente all'inizio, ma poi divenne stolto perché si è lasciato raggirare dalle sue numerose mogli, tira di qui, tira di là, per andare d'accordo con tutte, cedeva sempre di più. Però dove sta la sapienza? Ricordiamo che se noi leggiamo sia il libro delle cronache che il secondo libro dei re, no, il primo libro dei re, mi pare, noi, quello che noi chiamiamo sapienza è un'altra cosa. Ricordate, Salomone va... Salomone sedicenne o diciottenne, cioè giovane, adolescente, deve prendere il trono di suo padre e va a passare una notte nel Tempio per chiedere al Signore la grazia, cosa fare, come fare, e lì si addormenta nel Tempio facendo la veglia notturna, e il Signore gli appare in sogno e gli dice, chiedi quello che vuoi e io te lo darò. E Salomone in sogno dice, dà al tuo servo, o Signore, un cuore capace di ascoltare. E poi Dio gli dice, poiché hai chiesto la sapienza, come l'ha chiesto la sapienza? Ha chiesto un cuore capace di ascoltare. Ora, però Dio ti fa capire che cos'è la sapienza. Avere un cuore capace di ascoltare, cuore che non è cuore che fa rima con fiore, amore, eccetera. Il cuore, vi ha detto, è la volontà. Cioè, io sono deciso a mettermi in ascolto di ciò che Dio mi dice, cioè a obbedire a quello. Quando l'uomo obbedisce a ciò che Dio ti dice, in quel momento è l'uomo sapiente. Allora si capisce perché Salomone viene chiamato sapiente, proprio perché aveva la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. Quindi più tu ti metti in ascolto, ricordate che ascoltare nella Bibbia, il famoso Shema Israel, che non vuol dire solo ascolta Israele, ma vuol dire anche obbedisci Israele, come spesso ripeto nelle lingue antiche, il verbo ascoltare e il verbo obbedire sono gli stessi, anche nel dialetto, quando penso nel dialetto torinese ho sentito qualcuno che dice ascolta ne, cioè un bambino, un ragazzo che non obbedisce, ovviamente il dialetto milanese, che chi ascolta no, questo ragazzo non ascolta, cioè non ascolta vuol dire non obbedisce, ma così pure anche penso al latino, no? Come comincia la regola di San Benedetto, obsculta figli miei carissime, cioè obbedisci figlio mio, non è ascolta, ma obbedisci, cioè uno che ascolta e non obbedisce non serve niente, è tempo perso. Io penso che parlo con i gatti, anche loro mi ascoltano, ma non sono in grado di obbedire, hanno ascoltato, hanno sentito, ma hanno udito. Bene, quindi Salomone ci insegna questo. Ho già detto il titolo, non lo so se ve l'ho detto, ve lo dico, esortazione a confidare in Dio, sola fonte di sicurezza. Come sempre vedete che è ancora un dire, guarda che senza Dio non hai sicurezza, non hai futuro. E quindi potremmo dire che proprio questo Salmo ci dice che senza il Signore ogni fatica è vana. Là si diceva che non può succedere nulla di buono, non arriverai da nessuna parte, il Salmo precedente, il Salmo 126-125, e questa volta invece si dice la fatica, tu puoi metterti lì e fare tutte le fatiche che vuoi, ma tutto va a pezzi. E ci sono due strofette, anche qui i versetti che vanno dall'1 al 2, poi i versetti che vanno 3 e 5, 3, 4, 5. Salmo è breve, vedete? Comincia, se Yahweh non costruisce la casa, ecco qui la prima immagine è quella dei costruttori, stanno costruendo una casa, stanno mettendo pietra su pietra, oppure mattoni secchi, immaginate in Israele, normalmente le pietre erano per i... quelli che erano ricchi, mettere insieme delle pietre, squadrarle, avere il cemento per metterle insieme, e invece noi poveri di solito facevano seccare della terra, dell'argilla, seccava il sole, lì il sole non mancava, faceva caldo, e poi veniva messo uno sopra l'altro, con altro fango, e poi sulla... in alto mettevano travi leggere con paglia o altra cosa.
Ancora oggi in Africa.
Ma sì, insomma, come dappertutto, e poi dopo veniva messo veniva poi sbiancata con della calce in modo tale che rimanesse chiara, perché fa caldo, fa talmente caldo che se no dentro diventava un forno, piccole finestre per arieggiare, e poi perché fuori, si viveva fuori, si dormiva dentro e basta, perché la cucina era fuori. No, non è che era solo la cucina dentro con il buco come facevano i romani, avevano il buco per far uscire il fumo, no, invece lì no, si cucinava fuori fino al terzo o quarto secolo, perché c'è una riflessione di Sant'Efrem Siro, diacono, il quale proprio una delle sue riflessioni diceva come mai spesso quando ti metti a pregare hai tante distrazioni, come mai, non so se lo sapete questa storia di Sant'Efrem Siro, e dice è un po' come succede, un po' come quando fai la minestra, e la minestra si faceva in cortile, allora quando tu metti sul coso con la minestra è profumata, eccetera, attira un sacco di mosche, e allora vedi, perché siamo fuori, in casa, le mosche no, quindi fuori, allora questo pentolone con la minestra a bolle, le mosche girano intorno, girano. E dice, però neanche una ne cade dentro, perché? Perché c'è il fuoco che la fa bollire. Ma quando tu prendi la minestra, la metti nel piatto, quando si raffredda tutte le mosche ci cadono dentro. E dice, come mai le tentazioni ti girano intorno anche quando preghi, però non, mentre c'è la preghiera sei solo tentato, mentre invece quando ci cadi, quando non preghi più, cioè quando spegni il fuoco sotto la pentola, in quel momento tutte le mosche ci cadono dentro. Allora ecco l'istruzione, no? Che si capisce, no? Anche questa piccola istruzione sapienziale ci fa capire però come cucinavano, no? Ecco, cucinavano in una sala pulita, adorna, no, cucinavano fuori e quindi nel cortile. Allora, se il Signore non costruisce la casa, se non è Lui, invano faticarono, non vi faticano adesso, ma faticarono, perché tu puoi fare tutto, ma poi va giù tutto, no? Tu hai faticato, ma se non l'ha fatta Lui, va giù. Cioè tutte le cose che tu fai, se non vengono da Dio, crollano miseramente. Tu puoi anche ostinarti a fare certe cose, ma poi dopo, alla fine, è un boomerang. Perché? Ma perché ti sei ostinato a cercare cose che non sono tue. Quindi invano faticarono i costruenti in essa, cioè quelli che erano dentro e che ci davano da fare, costruire, tieni sulla trave, eccetera, no? Se Yahweh, quindi prima cosa, costruire la costruzione, seconda cosa, le sentinelle della città, immaginiamo quindi le mura, questi qui sono su e giù, ricordate che c'erano ben 24 turni di sentinella, no, durante la notte, di 3 ore ciascuno, no? 6-9, 9-12, 12 mezzanotte, mezzanotte 4 del mattino, no, era sì, 4 turni di 3x4, no, sì, 3 ore ciascuno, quindi fate un calcolo, ogni 3 ore c'era, e quindi sì, uno mezzanotte 3, 6, dalle 6, perché la giornata cominciava alle 6 del mattino, finiva alle 6 di sera, con l'alba e col tramonto, non come noi che abbiamo altre ore diverse, non c'erano gli orologi allora. E allora dice, se Yahweh non custodisce la città, è bello il verbo è shamar, non custodisce shmar, quindi si capisce, lui non costruisce, shamar che non vuol dire, cioè vuol dire custodire, ma custodire nel senso di mettere al riparo da chiunque ti vuol rubare qualcosa, e in fondo io custodisco il mio tesoro, no? Cioè vuol dire, guarda che tu sei il tesoro di Dio, la città, il luogo dove abitiamo noi uomini, è il tesoro di Dio, Dio ci ama, siamo sua immagine, e quindi se non è Lui però a custodirla, cioè a tenerla insieme, noi non ce la faremo mai, noi faremo sempre danni. Quindi seconda immagine questa. E poi quindi vedete il lavoro, la dedizione assidua, quelli che sono lì che guardano, e quindi sentinelle su sentinelle che cercano di non addormentarsi, perché se no arrivano i nemici dal di fuori che ti insidiano, e quindi se non custodisci, in vano ha vegliato il custodente, sempre il verbo è custodire, sempre il verbo shamar. In vano per voi essenti mattinieri alzarsi, cioè allora io mi alzo al mattino presto, devo fare questo, devo fare quello, ho tanti impegni, ho dunque un'agenda densa di cose, no? Guarda, sta a letto è meglio, no? Perché se non c'è il Signore, butti via il tuo tempo. E quindi in vano per voi, cioè vedete quando in vano, viene ripetuto per parecchie volte. Quindi in vano per voi essenti mattinieri, per voi che vi alzate presto, alzarsi è in vano, e essenti tardi riposarsi, ti puoi stare su fino a tardi, ma non succede niente, butti via il tempo, tanto non serve a niente. E poi ancora riprende, finisce il secondo versetto, che abbiamo visto: lavoro, dedizione, sentinelle, impegno dal mattino alla sera, da prestissimo fino a tardi, e poi e soprattutto mangianti pane delle fatiche, cioè lavori per guadagnarti il pane, no? Ricordate, viene in mente il libro della Genesi, col sudore della tua fronte guadagnerai il pane, quindi tu cerchi di guadagnare il pane, arricchire, eccetera, guarda che butti via il tuo tempo. Così invece cosa fa Dio? Dio tutto questo, Dio, così Dio, cioè, così darà il suo, al suo amato il sonno. Il suo amato si dice lidido. Ricordate che, vedete, c'è dentro la parola dodì. Il suo amato vuol dire al suo diletto. Il diletto chi è? È colui per quale batte il mio cuore. Cioè il Signore ci ama come si ama una sposa, come un innamorato ama la fidanzata. Ricordate il cantico dei cantici? Io sono del mio amato, il mio amato è mio, è a me. Ani le dodi, vedo di lo. Vede, due volte c'è la parola dodi, che vuol dire amato. Quando Dio parla di Gesù e dice, ecco il mio dodi, probabilmente in ebraico, in aramaico era questo, perché allora si parlava l'aramaico ai tempi di Gesù, quando dice, questo è il mio figlio prediletto, noi diciamo, ma probabilmente in aramaico suonava dodi, cioè il mio amato, il mio diletto, è il diletto, colui che io amo. Allora vedi, tutto il Signore, quando tu dormi, te li dà Lui, perché Lui ti vuol talmente bene, che se tu ti affidi a Lui, non ti manca niente. Per dire, guarda, è meglio che stai a letto al mattino piuttosto che alzarsi e fare le cose senza Dio, no? Cioè, capite che è interessante, no? Come vuol dire, qualunque cosa tu credi di fare senza Dio non va molto lontano. Ecco, quindi la prima immagine è questa, no? Lavoro, dedizione assidua, alzarsi presto, andare a letto tardi, organizzare tutto, tutto sotto controllo, noi avevamo questa idea, no? Tutto sotto controllo. Ricordati, guarda che c'è Dio, eh? C'è Dio, eh? Mi ricordo un missionario che mi diceva che, un missionario in Africa, mi diceva che lui andava a trovare sempre un vecchietto che si era convertito tardi, aveva forse 60-70 anni, e poi era cieco, era nella sua capanna, e lui andava, quando andava a trovare un po' i malati, andava a trovare, quando aveva anche qualche problema, spesso questo aveva la capacità di intuire, sentiva dalla sua voce, dal suo modo di parlare, che ci sono delle cose. E allora lui un giorno, questo vecchietto dice, che cosa c'è che non va? E lui dice, ah, c'è questo, c'è quello, c'è questo, c'è questo. E dice, questo vecchietto ha fatto un attimo di silenzio, poi ha detto, c'è Dio, basta, c'è Dio, basta, c'è Lui, fidati, no? In fondo, poche parole, quando sei tentato di controllare tutto, c'è Dio. Quindi prima immagine, prima strofa, quindi lavoro, dedizione, eccetera, eccetera. Seconda strofa, la seconda strofa è la benedizione di Dio. Dove sta la benedizione di Dio? Cioè tu credi, conquisti, prendi, guadagni, metti via, soldi, 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 eh?
E poi muore.
Ecco, sì, è uguale, sì, sapete la famosa barzelletta, no? Sai che è morto quel grande miliardario, sì, e quanto ha lasciato? Tutto, ecco, tutto lì. Allora, ecco, eredità di Yahweh, i figli, ecco l'eredità, ecco cosa ti dà, perché i figli? Immaginate cos'era, no, per un patriarca, un padre, avere tanti figli, se c'era qualcuno che ardiva, non so, entrare in casa, fare, alzare la voce, eccetera, aveva un piccolo esercito che lo difendeva, no? Esatto, quando i figli diventano grandi, intorno al loro padre per difenderlo, quindi nessuno ti potrà in qualche maniera venire a dire cosa devi fare o a alzare la voce con te. Ecco, eredità di Yahweh, cioè lui, questa è l'eredità, questo è il dono, questo è il vero tesoro, sono i figli. Salario frutto del grembo, questo è salario, cioè è il premio che Dio ti dà, quindi la fecondità. Guardate che i figli non sono soltanto avere delle braccia che, con cui si possono lavorare meglio il campo, ma era anche un futuro. Uno senza figli è uno morto, lui non c'è più nessuno ad avere il suo nome, le tradizioni di famiglia da tramandare. Quindi un figlio, due coniugi senza figli erano due coniugi già morti, come un albero senza frutto. Pensate a... è emblematico, no? Chi sono, ci sono diverse coppie nella Bibbia senza figli, cioè vuol dire senza futuro, e chiedono a Dio, pensate, non so, anche a Giovanni Battista, è figlio di una coppia senza figli, ma anche Isacco, figlio di Abramo, Abramo benedetto da Dio, ma senza figli, la moglie sterile, lui anziano, vecchi tutti e due, e per giunto lei sterile, quindi così puoi fare niente, ma Dio parte da lì. In fondo Dio non ha bisogno che tu sia grande, fa tutto lui, devi fidarti di lui. E in fondo Elisabetta e Zaccaria, chi sono? Sono l'immagine di Israele, un Israele che ormai è vecchio e non ha più futuro, è questo.
Elisabetta aveva 90 anni.
No, era sterile, e anche lui era, tutti e due abbastanza anziani, quindi fuori dall'età del concepimento, ma oltretutto erano, Elisabetta era sterile, infatti quando l'angelo dice avrai un figlio, subito Zaccaria dice oh, figurati, alla mia età, cioè no, per quello che dice l'angelo, gli dice siccome sei stato sordo diventerai muto, siccome non hai voluto ascoltare quello che ti ho detto, allora non potrai dirlo agli altri. Però guardate che in fondo chi è sempre l'immagine di Israele, cioè un Israele che ha tante cose da dire perché ha la parola di Dio, ma è stato sordo, quindi è diventato muto, ma Dio fa grandi cose, cioè lui ti rende, sei un Israele senza fecondità, ma io ti rendo fecondo, cioè da te partirà un input per tutte le nazioni. Da lì, in fondo da questo Israele sterile nasce Gesù poi, no? Il quale poi raggiungerà tutti, raggiunge anche noi oggi, dopo più di 2000 anni. Allora, l'eredità sono figli, salario frutto del grembo, cioè è un dono che Dio fa. Chi sono questi figli? Come frecce in mano a un prode. Un prode che si difende, no? Quindi tu hai la tua difesa in casa, i tuoi figli ti difendono come frecce in mano a un prode. Così i figli della giovinezza, cioè quelli della giovinezza, non quelli della vecchiaia, perché se tu hai avuto dei figli in giovinezza, quando hai 40-50 anni i figli sono grandi, e sono grandi, essendo grandi diventano una protezione sicura, hanno i muscoli, se qualcuno ti minaccia, se qualcuno ti dà fastidio, loro ti vengono in tua difesa, quindi hai un esercito, no? E allora la conclusione è, beato il prode, già vi ho visto in mano un prode, chi è il prode? Prode che fu beato il prode, che fu piena la faretra di lui, di essi, cioè la sua faretra, la faretra di lui, del prode, di essi. Uno che immagina quindi di avere la faretra, immaginate che cos'è, no? È quella custodia per mettere le frecce, no? Quando uno tira le frecce, mette la mano destra dietro la spalla sinistra, tira fuori la freccia e scocca con l'arco, cioè tu hai tanti figli, hai tante frecce da scoccare, e quindi beato il prode che ha tanti figli, no? E quindi cosa succede? Non arrossiranno i figli, parleranno con i nemici della porta, cioè i figli non avranno paura, non si tireranno indietro, ma se qualcuno viene a farti degli affronti in casa, saranno loro a difenderti, anzi, staranno sulla porta come difesa. Vedete che non c'è neanche una parola di preghiera, no? Questo salmo è soltanto una riflessione per dire, vedi cosa succede quando tu ti fidi del Signore, senza di Lui puoi costruire qualunque cosa, non regge, puoi aver costruito, non solo costruire, ma aver costruito qualunque cosa, ma non reggerà comunque. Ma quando tu hai lui, hai fecondità, hai futuro, hai sicurezza, hai continuità, hai gioia, hai consolazione, quindi hai, abbiamo visto, benedizione, no? E oltretutto c'è questa emblema, no? che è quella della pienezza di vita. Lo vedremo ancora nel Salmo 128, che sarà il Salmo che viene dopo. C'è addirittura come un ulivo, la tua moglie diventa come un ulivo, no? Perché l'ulivo? Perché l'ulivo era l'emblema di Israele, ma era anche l'emblema di fecondità. Cioè, un ulivo che produce 3 o 4 olive, non serve, no, un ulivo erano pieni, no? Addirittura quando è pieno i rami degli ulivi si abbassano, pesanti. E allora la fecondità, che è un dono di Dio, che è benedizione, che è sostegno, che è aiuto, perché l'ulivo serviva per tante cose, serviva per fare gli unguenti per i dolori, serviva per cucinare, serviva per se c'era qualche ingranaggio da non far cigolare, l'olio, pensate cosa vuol dire l'olio, no? Ecco. Bene, io credo che anche questo salmo è un salmo che ha qualcosa da dirci, per dire tu che ruolo ha Dio nella tua vita, a chi ti stai appoggiando, a che cosa ti stai appoggiando, ai tuoi progetti, alle tue cose, ai tuoi desideri, al tuo successo, al tuo apparire, all'applauso, allo sguardo dell'altro, oppure ti stai appoggiando davvero a colui che dà senso alla tua vita. Quindi, possiamo adesso pregarlo insieme. Se Yahweh non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se Yahweh non costruisce la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane che costa sudore. È lui che dà successo a chi lo ama, chi egli ama. Ecco, eredità di Yahweh sono i figli, un premio il frutto del grembo. Come frecce in mano di un guerriero, così sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne ha colma la faretra, non sarà umiliato quando respingerà dalla porta i suoi nemici.